Leggeremo questa mattina un capitolo nell'Antico Testamento, in uno dei libri storici. Leggiamo nel secondo libro dei Re, il capitolo 5, la guarigione di Naaman il Siro. Secondo libro dei Re. Due Re. Il capitolo 5. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io ti manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario. E portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? E cosa certa è evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito all'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Come è vero che il Signore vive di cui io sono servo, io non accetterò nulla». Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno due muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia, il Signore voglia perdonarmi una cosa al tuo servo. Quando il re mio Signore entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon. Voglia il Signore perdonare me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Rimmon». Eliseo gli disse: «Vai in pace». Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Ghiazzi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: «Ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Come è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa». Così Ghiazzi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: «Va tutto bene?» Egli rispose: «Tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario». Naaman disse: «Ti prego, accetta due talenti». Ed egli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso a due dei suoi servi, che li portarono davanti a Ghiazzi. Giunto alla collina, Ghiazzi prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini, che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: «Da dove vieni, Ghiazzi?» Egli rispose: «Il tuo servo non è andato in nessun luogo». Ma Eliseo gli disse: «Il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti, uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre». Ghiazzi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve. Fin qui la parola del Signore. Questa mattina ho voluto leggere tutto questo capitolo, ma ovviamente non ho l'intenzione di commentare tutto il capitolo, soltanto voglio attirare la vostra attenzione questa mattina per la nostra comune istruzione ed edificazione su tre cose che troviamo, fra le altre cose, in questo capitolo. Prima la testimonianza di un'umile serva, e poi il modo insolito di guarire e di salvare di Dio, e poi l'avidità di Ghiazzi, il servo del profeta. La testimonianza di un'umile serva. Questa è una grande storia nell'Antico Testamento. Gesù da qualche parte nel Nuovo Testamento ricorderà agli uomini del suo tempo questo episodio, ricordando agli uomini del suo tempo di come al tempo di Naaman c'erano molti lebrosi in Israele, ma Dio guarì soltanto Naaman il siro. Questa è una grande storia. In questo episodio Dio mostra la sua gloria, guarendo e salvando un uomo pagano, un idolatra, un uomo che è potenzialmente un nemico del popolo di Dio, perché è capo di un esercito che due capitoli più avanti troverete che la Siria viene in guerra contro Israele. Dio mostra la sua bontà, Dio mostra la sua generosità e Dio mostra la sua grazia nel guarire e nel salvare quest'uomo che non apparteneva al popolo di Israele, quest'uomo che addirittura era il capo dell'esercito del re di Siria e che che vuol dire che casomai se la Siria dovesse venire in guerra contro Israele, quest'uomo sarebbe stato in prima fronte a combattere contro il popolo di Dio. Dio mostra la sua gloria nel guarire e nel salvare quest'uomo, questo pagano, questo nemico di Dio e del popolo di Dio. Ma tutto inizia con la testimonianza di una umile serva israelita che vive in Siria. Il testo inizia col dire che questa ragazza, questa serva che lavorava a casa di Naaman, era una ragazza che è stata presa come prigioniera da un gruppo da una banda di soldati che durante un'escursione hanno rapito questa ragazza e perciò gli hanno fatto un grande torto e l'hanno portato presso di loro, nel loro popolo, e questa ragazza si ritrovò come serva nella casa di un uomo straniero al di fuori del suo paese. Il testo non ci dice questa ragazza che sentimenti provava verso questo popolo che l'aveva rapito e l'aveva portato altrove per poi fare di lei una serva. Provava rancore verso i siri o provava rancore verso le persone dove lei lavorava, provava odio per coloro che l'hanno rapito facendola un grande torto e portandoli in un paese straniero. Il testo non ci dice granché sullo stato mentale, sui sentimenti di questa ragazza verso questo popolo straniero che l'aveva preso come prigioniera di guerra e l'avevano portato fuori del suo paese, dai suoi parenti, dai suoi affetti, eccetera, eccetera. Ma la ragazza ha un desiderio di bene verso l'uomo dove lei lavora come servo. Non è questo, sorelle e fratelli, un grande esempio per noi? Mettetevi nei panni di questa ragazza dell'Antico Testamento. Siete stati rapiti e siete stati presi e portati come prigioniera e siete fuori dall'Italia, dal vostro paese, costretto a lavorare come un servo, come una serva a casa di una famiglia, di un uomo, di una donna. Cosa provereste come sentimenti, come inclinazione di cuore verso quelle persone dove voi state? Il testo ci dice che questa ragazza desiderava il bene di Naaman, il suo padrone, l'uomo dove lui lavora come servo. Questa ragazza vuole del bene a quest'uomo che non è parte del suo popolo e che fa parte di quel popolo dove gli uomini l'hanno rapito e l'hanno portato lì. La ragazza dice alla sua padrona, alla moglie di Naaman: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Questa è una ragazza che vuole bene a un nemico. Questa è una ragazza che vuole bene a qualcuno verso il quale lei avrebbe potuto coltivare rancore o perfino odio o desiderio di vendetta. Lei nel suo cuore non impreca, lei non desidera il male di quest'uomo, ma desidera il suo bene. «Oh, padrone, se tu andassi là, da dove tu mi hai rapito, lì c'è un profeta e se tu ti presentassi a lui ti guarirebbe dalla tua lebbra». Questa affermazione non ci rivela soltanto il sentimento positivo che aveva questa serva verso quest'uomo, ma rivela anche la sua fede. Questa ragazza non è una profetessa di Israele, questa ragazza non è una ragazza che ha speso buona parte della sua vita a studiare teologia, questa ragazza non è una dei servi dei profeti, questa è un'espressione che sentite spesso in questi libri di Primo Re, Secondo Re, Geazi stesso, che troveremo più in là, è un servo del profeta. Questa ragazza non è una delle serve dei profeti, lei è una semplice israelita che è stata rapita e portata fuori dai confini del suo paese, ma nel suo cuore alberga la fede di una vera figlia di Abramo. Non soltanto lei ama quest'uomo dove lei lavora come servo, ma lei ha la vera fede nel suo cuore. Lei sa che in Israele dimora e regna un Dio che può guarire Naaman dalla sua lebbra. Sì, Naaman, i tuoi uomini, gli uomini del tuo popolo, mi hanno rapito e portato qui, ma nonostante tutto questo, sappi che il Dio che dimora in Israele, dal quale io vengo, è un Dio talmente buono, generoso, che opera secondo la sua grazia perfino verso i nemici del suo popolo. Sappi che se tu vai lì, egli ti guarirà. Questa è una ragazza che testimonia della grandezza, della potenza, della bontà e della grazia di Dio. Questa meravigliosa storia della guarigione e della salvezza di un uomo inizia con questa bella confessione di fede, con questa bella testimonianza di una semplice e umile serva di Israele. Non sottovalutiamo, fratelli e sorelle, la nostra testimonianza nella società dove noi viviamo. Noi siamo i testimoni di Cristo. Noi oggi siamo i testimoni della grazia, della bontà e della generosità del Signore. Noi siamo chiamati nel nostro piccolo e nel nostro grande, ovunque noi siamo, in famiglia, al lavoro, tramite amici o nemici, a testimoniare della grandezza, della potenza, della bontà e della grazia di Dio. E il grande messaggio che il Signore ci ha affidato è questo: oh, se tu ti presentassi al Padre che ha mandato il suo Figlio nel mondo, egli ti guarirà della tua lebbra, egli ti salverà, egli ti riceverà come tuo figlio, come tua figlia, egli ti perdonerà dei tuoi peccati, perché egli è ricco verso coloro che lo invocano, egli è misericordioso e pieno di bontà verso coloro che lo cercano, verso coloro che invocano il suo nome. Perciò impegniamoci a continuare nella nostra testimonianza dell'Evangelo, della gloria e della grazia di Dio. Secondo, notate con me il modo insolito di guarire di Dio e la reazione iniziale di Naaman il lebroso a questo modo insolito di guarire di Dio. Dio sceglie, è il profeta che dà il comandamento a Naaman di andare a lavarsi, ma chiaramente voi capite che il comandamento di Naaman in realtà è il comandamento di Dio. Non sarà certo il profeta o le acque del Giordano a guarire Naaman, ma sarà Dio che userà quelle acque. La parola del profeta Eliseo a Naaman è la parola di Dio a Naaman. Dio dice a Naaman: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Il modo di Dio per Naaman è un modo inaspettato, inaspettato dal punto di vista di Naaman. Lui non si aspettava un metodo di guarigione così semplice. Il modo di guarire di Dio è appunto un modo semplicissimo. La parola di Dio a Naaman non è: vai a farti un lungo pellegrinaggio per 40 giorni e quando finirai Dio ti guarirà. La parola di Dio non arriva a Naaman, devi fare un lungo periodo di penitenza per tutti i tuoi peccati, in modo speciale per essere venuto in guerra contro Israele, per la tua idolatria e tutto il resto, e quando finirai il lungo periodo di penitenza, il Signore accetterà le tue lacrime, i tuoi sacrifici e ti guarirà. No, niente di tutto questo. Dio dà un'istruzione semplice, semplice da comprendere e semplice da fare a Naaman. Va nel fiume del Giordano, che è qui in Israele, non devi andare dall'altra parte del mondo, tuffati 7 volte nell'acqua, non c'è nessun mantra magico, nessuna cosa particolare, e al 7ª volta che tu uscirai dall'acqua sarà tutto a posto, sarai guarito, la tua carne diventerà pura. Semplice, semplice da capire e semplice da praticare. Eppure questo modo di guarire insolito, inaspettato e semplice offende, scandalizza e addirittura fa arrabbiare Naaman il Siro. Naaman non si aspettava una cosa così semplice. Ecco, dice Naaman, quando il servo, non è Eliseo che dice direttamente in persona questa cosa a Naaman, Eliseo resta dentro la sua casa e manda un suo servo e dice vai lì e di a Naaman questo. Naaman resta sorpreso, arrabbiato, offeso, scandalizzato. Ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me. Vabbè che sono un lebbroso, ma sono pur sempre il capitano dell'esercito della grande Siria, sono un grande personaggio, sono venuto qua con tanti beni, con tanto oro, con tanto argento, con tante cose, sono venuto qua con tutto il mio seguito, sul mio cavallo e tutto il resto, e questo profeta, quest'uomo di Dio, non mi concede neanche l'onore della sua presenza, non viene incontro a me per guardarmi, per accorgersi del mio stato, per far qualcosa per me. Che modo umiliante è questo di ricevere un potente come me che vengo in Israele, un uomo importante come me. Il modo semplice, umile di Dio di salvare, di guarire, offende l'orgoglio di quest'uomo. Non è questo, fratelli, una grande prefigurazione di qualcosa che Dio avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi? Dio ha mandato il suo figlio nel mondo, realizzando la grande promessa fatta dai tempi antichi per la salvezza di tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo. Cristo è venuto, ha vissuto una vita perfetta, è morto ed è risuscitato, e oggi la parola del Signore viene a tutta la razza umana, viene a tutti quelli che ascoltano e gli chiede di fare una cosa semplice, una cosa apparentemente facile. L'Apostolo Paolo qualche parte nel Nuovo Testamento ci dice a proposito della via della salvezza che Dio ha tracciato per il peccatore, invece dopo averci detto cosa dice la legge per essere salvati, ci dice invece la giustizia che viene della fede dice così: non dire in cuore tuo chi salirà in cielo, questo è far scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Non dire chi sarai là in cielo, questo sarebbe far scendere Cristo, né chi scenderà negli abissi, questo è far risalire Cristo. Questa è una parola difficile da interpretare, ma certamente possiamo dire questo, che questo testo mette in ci dice che non c'è la necessità di vedere Cristo fisicamente. Cristo non deve scendere dal cielo, tu non devi salire in cielo per vedere Cristo corporalmente, fisicamente, per essere salvato. Piuttosto quel Cristo che è morto e risuscitato ti manda la sua parola. Questa è la parola della fede, è la parola che noi annunciamo. Nel nostro testo Eliseo non concede a Naaman l'onore della sua presenza. Eliseo non va lì e si inchina e riconosce la dignità, la grandezza di Naaman, il capo dell'esercito di Siria. No, Naaman non vede il guaritore fisicamente, corporalmente, ma Naaman ascolta al messaggio della salvezza. Egli ascolta alla parola che è capace di salvarlo. Tu, Naaman, non hai bisogno di vedere Eliseo, non hai bisogno di vedere il guaritore, hai piuttosto bisogno di ascoltare la sua parola, di ascoltare la parola di Dio che viene a te per guarirti, che viene a te per salvarti. Se ascolti, se credi e se fai ciò che Egli ti dice, sarai guarito e salvato senza il bisogno di vedere fisicamente il profeta. Ma Naaman all'inizio non comprende questo, è offeso, è scandalizzato. Naaman pensa che Dio deve guarirmi e lui deve guarirmi a modo mio, che Dio deve fare come io pensavo. Ecco, io pensavo che lui farebbe così, lui farebbe colà e alla fine io sarei stato salvato. Ma Naaman, come molti altri come lui nella storia del mondo, impara una lezione importante, che per essere guarito, che per essere salvato, noi dobbiamo mettere da parte la nostra sapienza e riconoscere la sapienza di Dio, che noi dobbiamo mettere da parte i nostri pregiudizi che salgono dal nostro cuore peccaminoso. Io penso che Dio debba fare in questo modo, io penso che Dio debba fare in questa maniera, e se Lui non vuole fare in questa maniera, volterò le spalle e me ne andrò. Naaman fa una grande scoperta: che Dio sia buono, che Dio sia generoso, che Dio sia un Dio di grazia, ma che questo Dio buono, generoso e di grazia è anche un Dio sovrano. Sì, dice Dio a Naaman, ti guarirò, ma ti guarirò a modo mio. Non mi piegherò ai tuoi pregiudizi. Non mi piegherò al tuo, ma io pensavo che per essere salvato io devo fare in questa maniera. Dio non si piega alla religione di Naaman. Il Vangelo, l'annuncio della salvezza di Dio, l'annuncio della salvezza di Cristo, non si piega dinanzi alla religione dell'uomo, ma gli uomini, le donne, come voi, come me, come Naaman, come tutta la razza umana, per essere guarito, per essere salvato, dobbiamo mettere da parte la nostra sapienza, le nostre parole, le nostre opinioni, il nostro modo di vedere e di concepire le cose. Dobbiamo rinunciare alla nostra sapienza, dice un testo del Nuovo Testamento: chi pensa di essere saggio riconosca di essere stolto, perché Dio ha annullato la sapienza di questo mondo. Naaman, in altre parole, deve umiliarsi dinanzi al Signore, dinanzi a questa parola apparentemente semplice, non solo apparentemente semplice, ma veramente era semplice. Vai lì nel fiume Giordano e tu fatti 7 volte e tutto sarà a posto. Era davvero semplice, ma l'orgoglio di Naaman rende queste istruzioni difficili. Il Vangelo è una cosa semplice. Non dire nel cuore tuo chi salirà in cielo, non dire nel cuore tuo chi scenderà negli abissi, non andare a cercare cose complicate. La parola è semplice, la parola che noi predichiamo, e noi predichiamo e annunciamo Cristo, il Messia, il Salvatore, la sua croce, la sua risurrezione e la sua giustizia. Ma l'orgoglio nel cuore dell'uomo trova in questa parola come una pietra d'inciampo. L'uomo vuole inventarsi qualcosa di suo. Voglio fare a modo mio. Io pensavo che, addirittura Naaman è talmente scandalizzato che si era già girato e se ne stava tornando in Siria. La sua guarigione, la sua salvezza stava lì dinanzi a lui. Lui aveva svoltato le spalle al suo Salvatore, alla sua salvezza, alla sua guarigione, dopo aver fatto del viaggio disturbandosi e venendo in Israele, e si è girato e se ne stava andando dall'altra parte, non guarito, non salvato, perché scandalizzato dalla parola della salvezza. Cosa ne è di noi questa mattina? Cosa ne è di te questa mattina? Molti vogliono inventarsi una propria religione perché non vogliono sottomettersi al metodo di Dio di giustificare gli empi. Vogliono inventarsi una religione delle opere. La mia religione, una religione fai da te. La vera salvezza, la vera guarigione si trova nel sottometterci al metodo di Dio di salvare. Egli buono, egli è generoso, egli è ricco, ma egli insiste che guarirà e salverà a modo suo e che noi dobbiamo rinunciare alla nostra sapienza per prendere la sapienza di Dio. Noi dobbiamo riconoscere la nostra stoltezza, inchinarci con umiltà dinanzi al Signore per ricevere da Lui la vera salvezza. E poi, mentre Naaman se ne stava andando, intervengono un altro gruppo di servi. Naaman, prima di partire, andò dal re per dire al re: sai, ho una serva israelita che mi ha detto così, così a mia moglie. E il re diede a Naaman un bel malloppo da portare con sé. Dietro alcune delle vostre Bibbie c'è l'equivalente dei sicli d'argento e di oro. A casa vostra vi potete divertire a fare l'equivalente, a vedere quanto argento e quanto oro Naaman aveva portato dal re di Siria per portare con sé per questa operazione in Israele. Ma non è né l'oro né l'argento nei cambi di vestiario del re della Siria che salverà Naaman, piuttosto quel che gioca un ruolo importante nella sua guarigione e nella sua salvezza è: uno, la testimonianza della sua serva, e due, i suoi servi, i servi di Naaman. Mentre Naaman sta tornando, i servi si mettono a conversare fra di loro e spunta una luce di sapienza nella mente dei servi. Una serva lo aveva portato in Siria e adesso un gruppo di servi lo convinceranno della retta via. I suoi servi vanno da lui e gli dicono: ma senti un po', signor Naaman, se il profeta ti avesse chiesto una cosa complicata, difficile, non lo avresti fatto per essere guarito? Quanto più lui ti chiede una cosa semplice, perché dobbiamo andare a cercare? Perché non fai la cosa semplice che lui ti ha chiesto? Questo consiglio saggio dei suoi servitori lo convincono e lui ritorna e va nel Giordano. Finalmente si sottomette a Dio, alla parola di Dio, si tuffa e miracolo, dopo la settima volta che si alza dall'acqua, succede il grande e il meraviglioso miracolo. Egli è puro, la sua carne diventa come la carne di un bambino. Egli era guarito. Alleluia! Naaman il Siro sperimenta un grande miracolo, una grande guarigione. E poi torna in tutto il suo seguito dal profeta ed egli fa la sua confessione. Ecco, riconosco adesso che non c'è Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Naaman, giustamente, spinto dalla sua riconoscenza per questo grande miracolo nella sua vita, che lo ha liberato da un gran male, da un grande peso, vuole dare qualcosa come riconoscenza al profeta. Ho portato queste cose, ti prego, accetta questo regalo. Ma il profeta del Signore rifiuta: come il vero che il Signore vive, di cui sono servo, non accetterò nulla. Naaman insiste: ti prego, accetta qualche cosa. E il profeta, nonostante tutta l'insistenza di Naaman, rifiuta: come è vero che il Signore vive, io non accetterò niente da te. Il testo non ci dice perché Eliseo non vuole accettare tutto questo ben di Dio, tutti questi beni, o anche parte dei beni, che Naaman ha portato dal suo paese. Il testo non ci dice perché Eliseo rifiuta. L'unica cosa che possiamo speculare è che Eliseo voleva imprimere nella mente di Naaman la gratuità del dono di Dio. Se lui avesse accettato, forse Naaman sì, lo avrebbe capito che lui lo ha accettato per riconoscenza, non certo come prezzo per essere guarito. Forse i servi di Naaman che erano lì lo avrebbe capito, che non sono stati certo l'oro e il suo argento che gli ha dato la sua guarigione. Ma poi, forse tornando in Siria, poi quando questa storia si sarà sparso, chissà, qualcuno avrebbe potuto pensare: beh sì, Naaman è andato nella clinica in Israele, ma la bolletta è stata salata, la pagella del dottore era bella alta, ha lasciato qualcosa lì. Forse, dico forse, il testo non ci dice tutto questo, ma forse Eliseo vuole imprimere, convincere, lasciare questo segno in profondità e nel cuore di Naaman e nel cuore dei suoi servi e nel cuore degli israeliti che era là e di tutta la Siria, perché Naaman, essendo il capo dell'esercito di Israele, tornando in Israele, questo sarebbe stato una grande testimonianza davanti a sua moglie, a casa sua, ai suoi vicini di casa. Quando torna nell'esercito, tutti i suoi soldati che lo vedono finalmente guarito avrebbe raccontato questa storia. E tornando avrebbe detto: e sapete la cosa più grande, ragazzi, che è stato? Che non ho pagato nulla! Il profeta non ha voluto niente del mio oro, del mio argento. E gli altri avrebbero pensato: Ma veramente? Allora in Israele non solo c'è un Dio che guarisce, un Dio che salva, ma c'è un Dio che davvero fa grazia. Un Dio che non accetta di essere pagato. Il profeta avrebbe potuto accettare parte di quelle cose per i suoi bisogni personali, per i bisogni dei suoi servi, o per aiutare gli stessi poveri in Israele. Ma lui resiste alla tentazione per dare testimonianza della grazia di Dio. Se il testo non ci dice esattamente perché, ho soltanto speculato un po' sul perché Eliseo non accetta un prezzo di riconoscenza, certamente il testo ci dice qualcosa su Eliseo, il profeta. Eliseo non era un venditore di religione. Eliseo non era uno di quei uomini che considerano la pietà una fonte di guadagno. Eliseo non era un uomo che era diventato profeta per approfittare o della creduloneria di alcuni o della vera fede degli altri per riempire le sue tasche dei soldi degli altri. Lì davanti a Eliseo si presenta una grande occasione di guadagnare tanti, ma tanti soldi. Lì si presenta un'occasione che probabilmente non si sarebbe più presentato nella sua vita per arricchirsi. Ma Eliseo mostra ciò che era nel suo cuore. Eliseo era un vero servo del Signore. Eliseo era un vero profeta, e il vero servo del Signore è uno che serve il Signore in modo disinteressato, è uno che serve il popolo di Dio perché ama il popolo di Dio e non vuole approfittarsi degli altri per arricchirsi. Eliseo è un vero profeta. Non c'è anche qui, fratelli e sorelle, una grande lezione per noi, ma purtroppo questa storia non finisce con la generosità, la bontà, la grazia di Dio e qualcosa sul carattere di Eliseo. Questa storia finisce in modo negativo con l'avidità di Gheazzi. Questo è il mio ultimo punto questa mattina. L'avidità di Gheazzi. Eliseo aveva un profeta. Eliseo aveva un servo. Eliseo non aveva un profeta. Eliseo aveva un servo che aveva visto, aveva assistito a tutta la scena, ma soprattutto che aveva visto i sacchi pieni di argento e di oro. E purtroppo il servo del profeta non è come il profeta. Il cuore del servo del profeta non è come il cuore del profeta. Gheazzi è fatto di qualcos'altro. Nel cuore di Gheazzi alberga l'avidità. Nel cuore di Gheazzi alberga la cupidigia. Nel cuore di Gheazzi alberga la concupiscenza. E quando la tentazione che prima era davanti a Eliseo si presenta davanti a Gheazzi, purtroppo quest'uomo soccombe alla tentazione. Egli decide di rubare, anche se il testo non usa la parola rubare, è di fatto quel che lui fa, perché il profeta non lo aveva autorizzato ad andare da Naaman e a chiedere dell'argento. Lui ruba e questo servo cede alla tentazione di mentire. Uno, lui deve mentire a Naaman, perché il profeta non lo ha mandato indietro per dire a Naaman, ecco, sono venuti questi miei discepoli. discepoli hanno i loro bisogni, perciò dammi un siclo di argento che io possa avere qualcosa da dare ai miei servi. Lui mente prima a Naaman e poi dopo mente al profeta di Dio, quando il profeta di Dio gli chiede da dove vieni. Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento ci dice che ci sono alcuni che considerano la pietà o la religione, se volete, le cose di Dio, ci sono quello che considerano queste cose una fonte di guadagno. Ci sono coloro che fanno finta di credere, entrano a far parte del popolo di Dio e qualche volta diventano anche predicatori, pastori, sacerdoti, cardinali, arcivescovi e tutto quel che volete voi, soltanto per guadagnare qualche cosa. Gehazi è una di questi uomini. Egli ha visto la religione della grazia di Dio all'opera, ha visto il Dio della grazia che opera, che guarisce un uomo e che non chiede niente in cambio. Ma lui dice, sarà gratis per Dio, ma non sarà gratis per me. Io da questa operazione ci devo guadagnare qualche cosa. Va, mente, ruba per poter arricchirsi. E poi Gehazi torna da Eliseo. Eliseo gli dice, ma Gehazi dove sei stato? E al che poi quando lui risponde Eliseo gli dice, il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? Gehazi nel suo peccato aveva commesso un grande errore. E non è vero, fratelli, che questo è un errore nel quale possiamo tutti cadere, e che io certamente nel quale sono caduto, mentre egli era là, lontano dallo sguardo del profeta, pensava che nessuno lo guardava. Pensava che nessuno avrebbe saputo. Andrò lì e farò questa cosa, poi Naaman e i suoi servi torneranno nel loro paese. Mi stupisce che lui porta due ragazzi con lui, senza pensare a questi due mi potrebbero tradire, in modo particolare perché lui in tutta quella operazione, tutto quell'argento che lui prende da Naaman, non è che ne dà un poco ai due ragazzi, perché per fare questa operazione lui porta due ragazzi con lui. Non è che strada facendo lui dice a questi due, beh, siete stati con me, abbiamo collaborato insieme, tu prenditi questo, a lui non gli viene nella sua cecità, non gli viene in mente che quei due potrebbero tradirlo, quei due potrebbero dire l'un l'altro, noi l'abbiamo aiutato, ma noi che cosa ci abbiamo guadagnato? Adesso ce ne torniamo da lui e gli diciamo, senti un po' Gehazi, qualcosa dobbiamo guadagnare pure noi, guarda che se non ci dai qualcosa noi andiamo dal profeta e andiamo a denunciare, sai. Lui non pensa a tutto questo, va, ruba, prende tutto per se stesso, senza dare niente ai due che hanno collaborato con lui. Questo conferma ancora l'avidità e la cupidigia che era nel cuore di quell'uomo. Ma non sono i suoi due compagni che lo tradiscono, piuttosto gli occhi di Dio lo hanno visto. E in questo caso non soltanto gli occhi di Dio, ma perfino Eliseo, perché Dio ha dato a Eliseo questa rivelazione. Mentre lui era lì, Eliseo vedeva tutto quel che lui faceva. Non è vero, fratelli, che se potessimo vivere con la consapevolezza che ovunque siamo, vicino dal profeta o lontano dal profeta, ci sono gli occhi di uno che vede sempre tutti e ovunque, che ci vede all'esterno e che ci vede all'interno, colui che sa ogni cosa di noi. Non è vero che se potessimo vivere nella consapevolezza di questo fatto, peccheremmo tutti di meno, molto di meno. Quest'uomo si illude, accecato dalla sua avidità, si illude che ciò che lui sta facendo resterà nascosto. Ma Dio lo ha visto e il profeta lo ha visto. E non ha commesso soltanto l'errore di prendere del denaro, di accumulare ricchezze in modo ingiusto. Lo ha fatto in un momento sbagliato, lo dice il profeta. Il profeta non gli rimprovera soltanto per avere accaparrato delle ricchezze in modo ingiusto, ma lo rimprovera per il momento nel quale l'ho fatto, per le cose che stavano succedendo attorno a lui nella vita del popolo in Israele. Il profeta gli dice, verso la fine del capitolo: e forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti, uliveti, vigne, pecore, buoi, servi e serve? Ti sembra questo, Geazi, il momento di accumulare soldi a casa tua? Il momento rendeva il suo peccato ancora peggiore. Questa è una domanda retorica, naturalmente. Quel che il profeta stava dicendo a Geazi: non hai capito che questo non è il momento per accumulare tesori sulla terra a casa tua? Questo non è il momento, Geazi, per accumulare oro, argento, soldi, ricchezze di questa vita. Voglio concludere con questa considerazione, fratelli e sorelle: se non è il momento di accumulare le ricchezze di questa vita come fa Geazi, che momento è? Se Geazi avesse chiesto al profeta: vabbè, non è il momento di... allora Eliseo, che momento è allora? Che cosa bisogna fare? Che momento è? E questo dobbiamo fare, dice l'apostolo Paolo ai Romani 13:11-14, consci o consapevoli del momento cruciale. Questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. Che momento è oggi? Che momento siamo in questi giorni, in questo secolo nel quale noi stiamo vivendo? E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Consci del momento cruciale è questo che noi dobbiamo fare. E per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Efesini 5:14. Che momento è? È il momento che vi svegliate dal sonno. È il momento di rivestirci delle armi della luce. Che momento è? È sempre il momento giusto per i discepoli di Cristo accumulare un tesoro nei cieli, dove la ruggine non possa danneggiare i beni che accumuliamo e dove i ladri non possono rubarci e privarci di quei beni che noi accumuliamo non sulla terra, ma nel regno dei cieli. Amen. Rivolgiamoci al Signore. Signore Dio nostro, questa mattina noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, per questo giorno. In modo particolare ti ringraziamo perché ci dai ancora una volta di sentire la tua parola, la tua voce che viene a noi continuamente, Signore, per rinnovarci, per edificarci, per correggerci affinché siamo pronti ad ogni opera buona. Tua parola viene a noi per riprenderci, correggerci, istruirci, perché possiamo, Signore, essere un popolo zelante per le buone opere che Tu hai preparato, perché noi le pratichiamo. Ti preghiamo in questo giorno, lodandoti per la grande Tua salvezza nella nostra vita. Sì, Signore, Naaman è una grande prefigurazione di noi, dei pagani, che nella pienezza dei tempi Tu avresti chiamato, dei tanti lebrosi di questa terra che Tu avresti purificato dalla loro lebbra del cuore e dell'anima per portarli nel regno di luce e di gloria del Tuo Figlio, perché possano proclamare le Tue virtù, Tu che ci hai chiamati dalle tenebre alla Tua luce. E Ti preghiamo, Signore, in modo particolare in questo giorno, che Tu, Signore, non inclini il nostro cuore alla cupidigia, ma alla Tua parola. Che Tu, Signore, ci preservi dall'avidità, da un eccesso di preoccupazione per le ricchezze di questa vita. Oh, che noi possiamo liberarci da ogni peso, Signore, per correre in modo deciso, spedito, il resto della gara che, Signore, è posta dinanzi a noi, per raggiungere, oh Signore, la metà che Tu hai fissato per entrare nel Tuo regno, Signore eterno. Ti preghiamo di preservarci dal peccato di Gheazzi, Ti preghiamo di donarci, Signore, la libertà di spirito, la libertà di cuore, la generosità, l'altruismo, Signore, di Eliseo, il Tuo profeta, che prefigura, oh Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto dal cielo per salvare e guarire i lebrosi quali noi. E dacci ancora, Signore, anche il Tuo spirito e la misericordia, perché possiamo essere come la serva di questa storia che abbiamo letto questa mattina, per testimoniare al mondo che in Israele, che in Cristo il Tuo Figlio, c'è la guarigione, c'è la salvezza, c'è il regno del Tuo Figlio, finché gli uomini e altri possono sfuggire dall'ira a venire e entrare a far parte del Tuo regno, per glorificarti e celebrarti con noi. Ti preghiamo e ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.